Buon pomeriggio e ben ritrovati. Siete su Radio Più e quest'oggi abbiamo un ospite graditissimo ai nostri microfoni, è il sindaco di Roccapietore, Andrea De Bernardin. Benvenuto sindaco, benvenuto a Radio Più.
Grazie Mirko, grazie a Radio Più. Sempre un'occasione poter parlare e dire un po' quello che si sta facendo in municipio, in comune, insomma.
Guardi, partiamo subito da quello che è l'argomento purtroppo del giorno, che è il coronavirus. Credo che anche Roccapietore non ne sia esente e si comincino a contare i danni, purtroppo.
Sì, io ho parlato questi giorni con molti albergatori e tutti quanti mi dicono che hanno importanti disdette. Ho parlato con un albergo, con un albergatore proprio adesso e mi dice: ho perso 70 persone in una settimana. Io sono preoccupato a questo punto più per la stagione estiva che non per la stagione invernale, che sta finendo per fortuna. In qualche maniera ci si leccherà un po' le ferite, ma
È andata bene
alla
all'inizio,
fine è andata benino all'inizio, insomma ci si è salvati. L'estiva è preoccupante perché se la cosa continua, cioè vengono a mancare soprattutto gli stranieri. Io co conto su un turismo interno italiano, però se ci indicano come regioni
a
rosse,
rischio.
neanche gli italiani vengono, quindi il problema è davvero serio.
Senta, come sindaci vi sentite abbastanza supportati da quello che è il governo, giustamente informati, oppure ci sono lamentele in
Ma
proposito?
sì, si resta sempre un po' così perplessi sul ritardo ieri il DPCM è arrivato ieri sera tardi, ma insomma, capisco anche, visto che la vedo dall'interno, che non è una cosa semplice da gestire questa qua. Non è forse il momento delle polemiche. Abbiamo una riunione questa sera in prefettura, dove presumo ci diranno un po' quello che c'è scritto sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ieri sera. Penso che neanche il prefetto abbia la sfera magica e ci si sta un po' arrabattando. Sono abbastanza preoccupato, devo dire, sì.
In teoria c'era anche il Consiglio dell'Unione Montana questa sera.
E io credo che lo faremo perché non ho avuto disdette di nessun tipo. Magari sarà a porte chiuse, ma insomma
C'è mai
non c'è mai
nessuno.
pubblico, quindi non credo che abbiamo problemi in quel senso.
L'unico pubblico siamo io e Gianni Santomanno, no?
Esatto.
E Tiziano Del Collo ogni
E Tiziano del
tanto,
Collo ogni tanto.
no? Senta, com'è andata la stagione?
La stagione bene, è partita direi bene, ci voleva perché il post vaia ci ha lasciato uno strascico negativo importante. Roccapietore ha avuto, io ho iniziato a fare questo tipo di ragionamento che magari è anche un po' antipatico continuare a ripeterlo, ma penso che se si sommano i danni di tutti i comuni dell'Agordino, credo che difficilmente superano la cifra che ha quantificato Roccapietore.
Sono
Quindi
Cerrai, sono 8 milioni, no? Mi sembra più o
poi abbiamo
meno.
anche metà del lago di Alleghe dove si è notata tutto il disastro che ha fatto, ma poi abbiamo tutto il territorio che è molto molto fragile e io credo che da qua ai prossimi 20 anni bisognerà sistemare molte cose e ci vorranno molti anni.
È di questa mattina la notizia che Veneto Strade intende investire parecchio su tre comuni che sono Selva di Cadore, Rocca e Livinallongo.
Perché ci sono nel caso di Selva c'è la strada, la famosa strada. Nel caso di Rocca e Livinallongo ci sono gli schianti in area Valanghiva e Veneto Strade è soggetto attuatore in quel senso. Non è facile perché sono circa 250 abitanti a Rocca e più o meno altrettanti a Livinallongo. Poi c'è anche la zona di Alleghe che ha delle problematiche serie. Che in caso di forti nevicate devono essere evacuati. Per fortuna quest'inverno almeno spero che ci lasci andare via sereni. Ci mancava solo quella, insomma, ci mancava di dover evacuare la popolazione. Io sono uno fra quelli, La zona più rossa del comune di Rocca è la mia casa, la casa dei miei genitori, dove abito anch'io.
Quando si supera il metro di neve, più o meno?
No, di più perché abbiamo visto l'anno scorso che gli schianti, bene o male, assorbono bene il metro di neve, non è un problema. Neanche il metro e mezzo, ma credo neanche 2 metri. È quello che viene dopo, eventualmente, che crea dei problemi. Quindi il fatto che adesso non ce ne sia praticamente più fino a una certa quota mi mette abbastanza tranquillo, insomma.
Non fa più paura.
Perché io vedevo anche a casa mia la preoccupazione, mia madre soprattutto, era molto preoccupata perché ti aspetti, cambia il tempo, no, la previsione non è tanto bella, inizia a nevicare e sai che se nevica tanto te ne devi andare di casa, ma non è un'evacuazione momentanea. Cioè, se vai fuori di casa a dicembre, resti fuori di casa tutto l'inverno sostanzialmente. Quindi.
Eravate preparati per questo, sì.
Ma sì, si sono pensate varie cose da fare. È ovvio che dipende anche molto se devi evacuare tutti e 250, perché le zone sono diverse, le quote sono diverse, diversa la nevicata che c'è ai 1600 metri di Moè rispetto a quella di Caprile, per esempio, a 1000 metri. Quindi la zona nostra di Savinère, se fa 2 metri a Moè, difficilmente li fa anche a Savinère. Quindi abbiamo anche molto contato su questo, che non sia da attivare un'evacuazione generica su tutti i villaggi, se no sarebbe stato un ingestibile, credo quasi.
Con gli schianti come siamo messi, sindaco?
Gli schianti, per quanto riguarda la parte comunale non valanghiva, abbiamo fatto un bando, l'impresa che ha vinto l'appalto è una ditta toscana che con un subappalto a degli sloveni sta lavorando bene.
Santa Maria delle
Santa
Grazie.
Maria delle Grazie, Col di Rocca, adesso stanno facendo tutta la sponda del Cordevole di là dove c'è il distributore dall'altra parte. A Digonera hanno lavorato, quindi insomma bene, però è una minima parte, cioè partono camion e tir pieni di tronchi e si vede poco, cioè io credo che passando dall'alto con un elicottero si noti molto poco, cioè c'è un quantitativo incredibile di piante
Enorme.
schiantate, e il peggio è che molte sono proprio nelle aree valanghive. Quindi lì bisogna togliere le piante e fare contemporaneamente il fermaneve.
Siete riusciti a vendere bene il legname?
Siamo riusciti a venderlo discretamente bene, è stata una sorpresa. Nonostante tutto, il legname non ha perso di valore, era una cosa che tutti parlavano.
Certo.
Difatti, l'errore che hanno fatto molti, secondo me, all'inizio, proprio i primi giorni post-vaia, è stato di in qualche zona si è venduto subito a prezzi molto bassi
Anche in Cina.
proprio per iniziare i lavori in fretta e dire chissà poi non ci danno più niente, il bostrico, tutte queste storie. Invece vedo che secondo il mio punto di vista quasi è aumentato quasi il valore
Siamo su che cifra a
ma
metro?
io credo che si ragioni tranquillamente dai 50 euro al metro
Metro
cubo in su.
cubo. Beh, insomma, non è male, no?
Che rispetto alle prime vendite
17,
in alcune
15,
zone
13.
vendevano anche a 13,
Certo.
quindi siamo a 4-5 volte tanto, insomma.
Quando rivedremo tutti i boschi ripuliti, secondo lei? Quanto tempo si vorrà?
Adesso, allora, quello che la gente fa fatica a capire, io stesso faccio fatica a capire, ma chi è fuori dalla macchina amministrativa capisce ancora meno, sono le problematiche legate agli appalti. Noi abbiamo in questo paese Italia parlo, una normativa sugli appalti, l'ultima è micidiale, dove basta un niente per fermare il lavoro. Perché sul lago di Alleghe i lavori si sono fermati e non si è più iniziati e no, non sono più ricominciati? Semplicemente perché la ditta che è arrivata seconda
Fatto
di
ricorso.
Caserta ha fatto ricorso. Il giudice non ha dato la sospensiva, quindi la famosa sospensiva che blocca tutto in ogni caso, ma la ditta, l'impresa che aveva vinto, ha detto io non ricomincio i lavori e riporto tutti i macchinari, gli operai, anche se il tempo era buono e si poteva tranquillamente lavorare anche a febbraio, non ricomincio perché voglio essere sicuro che il giudice mi dica che sono io titolato a ricominciare.
Che poi è andata in questo senso?
Poi è andato in questo senso, però abbiamo perso intanto un paio di mesi. Si scopre sempre più spesso che le imprese partecipano a dei bandi, sono piene di requisiti sulla carta, hanno tutte le qualità per partecipare al bando, quindi esperti in tutto quanto, poi si scopre che hanno neanche un operaio e magari tre avvocati. Lavorano tutto sui subappalti, i ricorsi sono all'ordine ormai del giorno, le riserve, idem, le riserve sono quelle cose che a lavoro finito l'impresa, che noi abbiamo avuto un caso eclatante, la centralina idroelettrica, quella del 2011-2012, l'impresa che ha vinto ha fatto un ribasso di una certa cifra, che erano circa 300.000 euro su 2 milioni di lavoro. Alla fine del lavoro, guarda caso, ci ha chiesto 300.000 euro di riserve. Siamo finiti in tribunale perché hanno cominciato a dire: lì abbiamo trovato più roccia di quello che c'era, c'è venuta in ottobre, c'è stata un'inondazione, ci ha rovinato il cantiere, dall'altra parte abbiamo avuto una problematica che non era prevista. Quindi una lista infinita di riserve, si chiamano così, che ha portato alla faccia del ribasso d'asta, che alla fine ci ha portato comunque a dover sborsare una cinquantina di mila euro verso questa società, perché è difficile che il giudice non riconosca proprio niente, qualcosa lo si è trovato, è sempre un sistema che mette un po' d'accordo tutti quanti. Però sono cose che la gente a star fuori non capisce e dice: perché non hanno fatto così, perché non hanno fatto quella, perché non sono cominciati i lavori, perché sul lago di Alleghe sono fermi, potevano lavorare tutto l'inverno. È anche difficile, queste sono buone occasioni, secondo me, Radio Più ormai ha una diffusione provinciale, quindi è una buona occasione per spiegarlo.
Senta, ma si è fatto un'idea su quando potremmo dire, ecco, abbiamo terminato l'operazione Schianti, così nella sua mente?
Io penso che un paio d'anni servano tutti. Molte delle zone di Livinallongo e di Rocca, e anche quelle là di Caprile, anche se in misura minore, che è comune di Alleghe, sono molto ripide, molto difficili da lavorare.
E servono i paravalanghi dopo, no?
Esatto, e è difficile sia l'asporto del materiale, quindi bisogna montare delle teleferiche o lavorare con l'elicottero, con costi importanti, quindi credo che saranno i montaggi delle teleferiche più che altro le imprese che faranno questo metodo qua. Però dopo bisogna contemporaneamente essere anche veloci nel costruire i paravalanghe. Il fatto è che sotto ci sono le case, bisogna stare attenti a lavorare su terreni che adesso sono fragili, quindi distacchi di frane, distacchi di sassi, pericolo anche, insomma è un lavoro delicato che va fatto con, io penso, non prima di un paio d'anni.
Serai di sottocoda?
Idem, non è pensabile riaprire i serrai in condizioni di non sicurezza, adesso ancor più di prima. Bisogna evitare gli incidenti dentro nei serrai. Questa è una cosa che la mia gente deve capire. Piuttosto che riaprire frettolosamente, anche magari solo la parte iniziale con un sentiero provvisorio, e poi avere magari l'incidente che ti preclude magari per 5, 6, 7, 8 anni l'apertura, è meglio fare prima i lavori fatti bene, rinunciare a una, due, tre, quattro stagioni. È brutto dirlo, ma è meglio che i serrai siano fruibili in maniera seria e non così avventurosa, insomma. Io li ho fatti.
Abbiamo visto le foto.
L'altro giorno con tutti gli enti interessati alla ricostruzione, i progettisti in primis, E non è per niente una bella scena vedere i serai messi così, cioè è davvero difficoltoso anche operare dentro là.
Anche problemi di soldi, oppure su questo non ci sono problemi,
No,
secondo.
io direi di no, problemi di soldi, anche se bisogna fare subito un ragionamento sulle cifre. Quando si dice 8 milioni, anche qua la gente deve capire una cosa, 8 milioni sono IVA compresa. L'IVA per il comune e per il soggetto attuatore è un costo,
Non si scarica.
quindi bisogna, non si scarica, quindi bisogna toglierla subito dalla cifra per avere un'idea di che cosa si va a fare. Quindi 8 milioni meno 1 milione e 8, 1 milione 6, quindi restano 6 milioni e 4. Da quei 6 milioni e 4 devi togliere le spese di progettazione, le spese tecniche, le spese di direzione lavori, gli oneri per la sicurezza, gli oneri di questo, gli oneri di quello, gli oneri di quell'altro. Alla fine di 8 milioni lavori effettivi ne fai per 5 milioni. Quindi 5 milioni non sono poi tanti al giorno d'oggi. Io credo che siano molti se pensiamo a una ricostruzione il più fedelmente possibile a com'era. Sono pochi se pensiamo a cose più complesse, all'inizio si parlava anche di gallerie per evitare il problema dell'acqua che scorre e anche in parte dei sassi che possono cadere dall'alto. Noi l'abbiamo scartata assolutamente a priori,
Si
perché
toglie il bello.
entrare in una galleria nei serai mi sembra quasi una barzelletta, insomma.
Il lago di Alleghe invece le cose vanno meglio, no?
Lago di Alleghe, l'impresa che ha vinto è una ditta toscana, diciamo una cordata di imprese, del centro Italia, ma mi sembra che abbiano tutta l'intenzione di fare bene, hanno molta attrezzatura anche a livello di macchinari, quindi sono abbastanza fiducioso che potrà essere l'occasione per sistemare gli argini anche sul lato nostro. Del Cordevole da Caprile fino ad Alleghe, esattamente come hanno fatto nel 66 in sinistra orografica sul comune di Alleghe, quindi un innalzamento del livello della strada con argine nuovo. Difatti, Vaia non ha creato nessun problema sulla sinistra orografica, i danni li ha fatti
A
sulla
destra.
destra. Quindi, secondo me, sono anche buone occasioni per fare meglio di prima, insomma.
Sistemare bene le zone. Senta, la solidarietà è stata grande verso Rocca Pietore, no? Credo fossimo arrivati sui
Sì, allora,
2 milioni, ricordo male.
se togliamo i 200.000 di UNESCO, i 200.000 di Cari Verona, i 200.000 di Cari Padova che vanno ai Serrai, o comunque vanno, adesso con Cari Verona e Cari Padova stiamo parlando anche di un'opera diversa, ma insomma dobbiamo un po' capire se finiscono nel calderone degli 8 milioni o se le due casse preferiscono investire su un'opera che magari sia un po' più visibile per loro, perché metterli nel calderone degli 8 milioni forse
Passano inosservati.
passano un po' inosservati. Invece UNESCO ha scelto i 200.000 di metterli per la progettazione, quindi in quel caso servono e sono serviti. Se togliamo questi 600.000 e stiamo ragionando anche con l'ANA nazionale su un'opera che spero vada in porto, la nostra proposta è di un centro di protezione civile serio. Serve a Rocca Pietore, dopo quello che ci è successo, ci siamo accorti che quanto sono importanti i volontari del territorio, quindi una bella sede con un'elipiazzola di atterraggio notturno per l'elicottero, insomma una cosa, abbiamo in mente una bella opera già prevista nel 2012, dove con il Fondo Comuni di Confine non eravamo stati finanziati, ritorna in auge adesso ancor più. Se togliamo quindi queste cifre un po' più grosse, dalle donazioni, diciamo, più piccole, abbiamo raccolto 1 milione di euro.
Bella solidarietà.
Quindi una grandissima solidarietà da parte soprattutto del Veneto, ma anche dalle regioni vicine è arrivato qualcosa. Mi viene in mente una grossa donazione di una casa farmaceutica di Milano che ci ha dato 50.000 euro, che mi hanno lasciato... forse è stato il periodo più bello della mia vita, se dimentico i danni sul territorio, cioè aver vissuto una esperienza così forte, così umana, di rapporto anche con queste persone che non conoscevo e venivano. Mi viene in mente un caso che mi è rimasto impresso. Una mattina arrivo in comune, erano le 8, di solito arrivavo in comune anche molto prima, arriva veloce una panda che avrà avuto 25 anni, una panda dei primi modelli della panda, con due anziani dentro. Scende la signora velocissima perché mi ha visto, con una busta, e fa per mettermela in tasca. Io ho detto: no signora, non, per l'amor di Dio, non facciamo ste scene, perché se c'è qualcuno, se c'è
foto.
Mirko di Radio Più che mi fotografa, la mette sul sito, diventa anche antipatico. Allora siamo andati su in comune, erano una piccola donazione che questi due anziani della bassa provincia della Valbelluna, insomma, sono venuti su apposta per portarmeli, per darmeli in mano. Quindi è uno dei tantissimi casi che ho vissuto. Quindi una solidarietà inaspettata da gente che non conoscevo, ripeto, e che si sono dimostrati molto più vicini dei nostri vicini, perché in qualche caso comuni confinanti anche delle più ricche province non hanno avuto la stessa attenzione,
sensibilità.
Quindi grande esperienza umana proprio, e anche un risultato importante, perché 1.600.000 euro in cassa non è poco, insomma.
Senta, nelle frazioni come va? Frazioni alte di Rocca Pietore, ci sono problemi, c'è molto da lavorare.
Il problema grosso del nostro territorio è lo spopolamento, è una cosa progressiva e drammatica. E ci sono problemi in continuazione, perché dopo un evento come Vaia il territorio, ripeto, è più fragile, quindi ogni volta che piove c'è anche un po' un'ansia nuova da parte della gente, ma insomma vedo che l'hanno sopportata anche abbastanza bene. Certo è che sempre più spesso le famiglie iniziano a pensare di andare più a valle, perché hanno il lavoro, perché i figli vanno alle superiori, perché diventa tutto più scomodo, perché ormai anche noi montanari non siamo più quelli di una volta e si cercano le comodità. Questo è una cosa generale della provincia di Belluno, soprattutto le zone alte soffrono un continuo spopolamento. Abbiamo anche una cosa che ci compensa un po', che sono i nuovi arrivi, gente da fuori che decide di venire a vivere da noi.
C'è un bel esempio l'aste, sì.
E che sono, sì, ma non solo, abbiamo avuto dei tantissimi casi anche di intere famiglie che si sono spostate, e per parte mia sono sempre i benvenuti. Bisogna partire dal presupposto che devono però capire che arrivano in una zona non facile, perché all'inizio tutto è bello e il panorama è stupendo, si aprono le imposte la mattina e si vedono le montagne innevate, però dopo ti scontri anche con i problemi, vedi Vaia, ma vedi le forti nevicate, ma vedi la scomodità quotidiana. Quindi alcuni hanno anche dei ripensamenti, purtroppo, però il caso dei belgi di Rocca Pietore, per esempio, è emblematico. Stanno aprendo un B&B a Rocca Pietore, quindi tentando un'avventura turistica in un villaggio che di turistico non ha più niente, perché Rocca Pietore non ha più niente di alberghiero, quindi aprire un B&B è una grande
una conquista,
una grande conquista. Lo hanno fatto anche a Caracoi gli stessi, quindi B&B anche a Caracoi. Vediamo l'ospitalità diffusa di Laste, insomma vedo un po' di luce in fondo al tunnel.
C'è da essere ottimisti.
Sì, io sono ottimista, sì.
Senta, siamo quasi in chiusura, purtroppo il tempo vola. Vi siete messi d'accordo? Date d'accordo, sindaci Gordini, adesso va un po' meglio?
Ma allora, io credo che in realtà faccia anche bene avere una minoranza e una maggioranza, come succede anche nei comuni. Dove non c'è, tende a spegnersi un po' anche l'entusiasmo. Lo abbiamo visto nella passata amministrazione dell'Unione Montana, dove si è cercati una linea morbida, dove però fosse troppo morbida. Adesso abbiamo rivitalizzato un po' l'ambiente. Io credo che se è una minoranza costruttiva e cerchiamo di portare le nostre anche recriminazioni e polemiche a volte, possa essere utile. L'importante è non essere cattivi.
Critica costruttiva.
Una critica costruttiva.
Mi sta andando meglio. Lo... A parte
ma
tutto,
io
no?
Credo di sì. Abbiamo giocato un po' sulla politica. Io e Tiziano De Col lo dicevamo già da tanti anni fa ormai. La politica a livello di Unione Montana fa bene ad esserci, c'è sempre stata. Dagli anni 70 in poi l'Unione Montana è sempre stata politicizzata, quindi io credo che non abbiamo fatto una brutta operazione.
Senta, Fabio Lucchetta, Danilo De Toni in provincia, è soddisfatto di questa scelta?
Io sono soddisfatto anche per Massimo Bortoluzzi, perché la Lega ha fatto, parlo del mio partito, uh-huh, ha fatto due consiglieri provinciali e si conoscono per loro pregressi attività che hanno in comune, si conoscono bene, sono anche amici, credo che sia un punto di forza per l'Agordino in più, quindi è una sorta di terzo consigliere. E mi fa piacere che Fabio, che ha una ormai decennale esperienza anche lui da sindaco, sia anche lui in provincia, quindi credo che si possa lavorare bene. Certo è che le province sono morte, defunte, ammazzate da una normativa sbagliata e completamente assurda, dove addirittura il presidente rimane in carica 4 anni e i suoi consiglieri 2 anni. Come è iniqua il sistema elettorale, dove un sindaco di un comune Agordino conta meno. Cioè tutto il consiglio comunale di Rocca Pietore al completo, minoranza compresa, 11 consiglieri, me compreso, valgono praticamente uguali a un consigliere di minoranza di Belluno. È ovvio che lasci la decisione a pochi comuni, quei 3, 4, 5 comuni grossi decidono chi sono i consiglieri. Regola sbagliata, provincia stesa, io credo che bisogna tornare a una provincia elettiva e farla tornare a vivere, perché ci serve qua in montagna avere una provincia. È un interlocutore intermedio fra quello che è il comune e la regione. Quando parliamo di costi della politica, bisogna tagliare. Sì, certo, l'importante è non tagliare troppo, come stiamo facendo adesso.
Grazie sindaco, alla prossima occasione.
Grazie a Radio Più.